Merenda è parola latina e significa cose da meritare. Non so se ce le meritassimo. Fra le mille nequizie che la giovane età ci portava a compiere quotidianamente, ma noi ragazzi di un tempo, come i ragazzi di oggi, facevamo merenda. Una differenza c'è però, perché per noi di merende si trattava e non si badi bene delle odierne merendine. Queste ultime, ampiamente pubblicizzate in televisione con animaletti e pupazzetti che dovrebbero irretire torme di lieti frugoli con le cornie dolci o salate, confezionate in cielo fanno carte argentate, contenenti strati di morbido marzapane, spruzzi di cacao ridotto meno in cioccolata, piogge di marmellate, anzi, perché oggi marmellata è da considerarsi solo quella di arance, di gustose confetture di frutta varia, pezzettoni, stelline di zucchero, creme le più appetitose anche di noci e nocelle, diluvi di cereali a volte di provenienza antica e remota, sono approntate da vari realizzatori. Alcuni di loro provengono da un mulino il cui candore è diventato proverbiale. Ma fatevelo dire da uno che in un mulino ad acqua ci è vissuto. I mulini non sono mai stati bianchi, ma grigi, di farina e di polvere e ogni tanto, anche se è doloroso ammetterlo, pure in angoli remoti di qualche timida ragnatela. A volte quelle cose dolciastre o salate hanno nomi di assoluta fantasia, atte a rievocare un falso buon tempo antico, e troverai le gallette dorate di nonna Sofronia o i tarallucci appetitosi di zia Carlotta, impersonate le nonne o le zie da alacri e vispe vecchiette paragonabili alle liete contadine che, sempre nella pubblicità, vestite in un misto di medioevo pieno ottocento, vendemmiano allegre cantando e guardando sospirose e fiere una ricca messe di grano, consapevoli che il tutto finirà sugli onesti deschi di bravi cittadini. Ma torniamo alle merende, quelle pause pomeridiane mangerecce in attesa della cena, a volte elargite anche a metà della mattina. Ci erano preparati da solerti madri o nonne o zie, ma quelle vere, magari con un rimbrotto o uno scapaccione, e ci venivano offerte per placare una fame che solo i verdissimi anni suscitavano in noi ad ogni ora del giorno e misteriosamente, al contrario dei bambini d'oggi, con problemi di obesità non ingrassavamo di un etto. Ogni luogo geografico italiano aveva le proprie caratteristiche merendere. Qui veniva esaltata la multiformità della meravigliosa e variegata cucina della penisola e ognuno ha da riempire con i suoi ricordi la specificità casalinga della propria merenda. Fondamentale per me era il pane, quello toscano, sciapo, a fette, ma non disdegnavo la rosetta cittadina. Oggi il pane è bandito da ogni dieta dimagrante, ma a me dicevano: guarda lì, ha già mangiato tutto il companatico e ancora tutto il pane. Bisogna imparare a mangiare il pane. Perché il pane era fondamentale e il companatico, a volte in casi di estrema dovizia, uno striminzito rocco di salsiccia sott'olio, una fettina di formaggio pecorino, una scusa per addentare il pane che non fosse del tutto bioscio, dialetto locale, cioè nudo, senza nient'altro attorno. Ma i capolavori casalinghi erano altri. Burro, da noi, zona toscaneggiante, non se ne adoperava spesso, però la panna del latte appena bollito, non dico fosse alta due dita, ma quasi. Raramente, perché era usata per fare quel piccolo panetto di burro amarognolo che serviva a volte per cucinare, veniva elargita su una fetta di pane e oculatamente zuccherata. Ci sembrava buonissima. Oppure, sempre su una fetta di pane appena inumidito, cosparsa di zucchero si spargeva un poco di vino e giù mangia. In certe zone dell'Umbria credo la chiamino pane di Monsignore. Per passare al salato, mia nonna mi confezionava quella che lei chiamava bruschetta. Credo un ricordo di quando era bambina, e andiamo indietro nel tempo. prendeva la solita fetta di pane, la inumidiva con acqua, ci metteva sopra un poco d'aceto, un pizzico di sale e quindi, con grande parsimonia, un filo d'olio. La fetta di pane però poteva anche essere sfregata con un pomodoro, a somiglianza del pan tomate che si usa in Catalogna. C'era anche a volte il miele e a strafogarsi marmellate, anche se non d'arancia, che venivano fatte con le piante fruttifere più numerose attorno alla casa della famiglia. Per me ciliegie, buone per l'amor di Dio, ma dopo un po' quella solita marmellata con le solite ciliegie veniva un po' a noia e sognavo, già vittima di insidiose pubblicità, certe oscure marmellate industriali avvolte da loni di fascinoso esotismo. Ma quello che mi piaceva di più era, udite udite, un bicchiere di vino zuccherato, non per niente cucini, nel quale tuffare la solita fetta di pane. Il vino fa sangue, dicevano, e un bicchiere di vino si dava ogni tanto anche ai ragazzi. Fortunatamente non c'erano ancora esperti di diete pronti a svenire alla sola idea. A volte, rare, rarissime volte, accadeva che una madre scorgesse nel figlio segni inequivocabili di denutrizione. Il figlio magari stava benissimo, ma la madre, certe cose le mamme le capiscono al volo, dicevano, il giovinetto o la giovinetta appariva munto, macilento, sfibrato e secondo la nota legge per cui un maglione è quella cosa che i bambini indossano quando le mamme hanno freddo, decideva di preparare uno zabaglione. Si prendeva allora un uovo e si versava la chiara in una tazza. Qui, con un arnese chiamato frullino, si montava la chiara a neve. Non so se frullino fosse il nome, diciamo così scientifico, dell'oggetto, e chissà se esiste ancora, sostituito da qualche marchingegno elettrico. Consisteva in un affare con corto manico ed una rotella laterale che, manovrata, trasmetteva il movimento ad un'altra piccola rotella che faceva vorticare due globuli di striscette d'acciaio d'alluminio. Insomma, provate a voi a descrivere l'oggetto. Una volta montata la chiara a neve, si aggiungevano il tuorlo, lo zucchero e una parsimoniosa dose di marsala. Purtroppo le mamme si accorgevano molto raramente che la prole era astenica. Dai fasti dello zabaglione alla più cupa povertà. In zona di montagna appenninica c'era anche il regno della castagna e a volte, per merenda, ti rifilavano i necci. È voce locale, chiamata in altro modo in altre zone dell'Appennino. Il neccio è una specie di piada romagnola o schiacciata fatta con farina di castagne e acqua. Oggi si cuoce tra due piastre tonde di ferro, ma un tempo l'operazione era un poco più complicata. Si usavano i testi, sorta di formelle tonde di terra refrattaria con diametro di una decina di centimetri scarsi che venivano posti vicino al fuoco del camino. Una volta scaldati al punto giusto, se ne prendeva uno con le molle e lo si posava sulla testiera o trespolo, un arnese con fondo e ritti in ferro o in legno, i più artigianali, a semicerchio. Si posava poi sul testo, a mo' isolante, un paio di foglie di castagno fatte rinvenire in acqua. Queste foglie, raccolte in prima estate, venivano infilzate da un ago con un filo che le teneva raccolte in lunghe pile e conservate per la bisogna. Si posava poi sulle foglie l'impasto di farina e acqua e via altre foglie e via un altro testo fino a completare il trespolo o testiera. I necci cuocevano così. A volte erano usati come pasto principale assieme a ricotta o formaggio. Altre volte si aggiungeva all'impasto un poco di pancetta ed erano i necci guerci e mi piacerebbe sapere il perché di questo curioso nome. Quando però i necci non erano tutti usati come pasto principale, venivano elargiti appunto come povera merenda. Un amico mi raccontava che quando andava a scuola si infilava in tasca 3 o 4 necci per merenda e via allegro, naturalmente si fa per dire. Oggi non si fanno più. Solo in qualche sagra paesana c'è l'angolo del facitore di Necci, che è sempre affollato, non fosse altro che per il ricordo dei tempi andati, anche se pieni di povere cose, e soprattutto per la nostalgia di anni verdi che non tornano più. E vedi la gente addentrare il Necci ed esclamare: «Ma ti ricordi? C'era una miseria che fischiava l'aria, però erano buoni, assaggia». Altri invece la pensano diversamente. Se il Signore Dio ha stabilito una dose di castagne e di farina di castagne per ciascuno di noi poveri mortali, beh, questa dose è stata ampiamente consumata negli anni che furono. E per favore, teneteci lontani da tutto ciò che si può confezionare con castagne e farine di castagne, siano esse frittelle, castagnacci, polenta e volendo anche necci. Sulla farina di castagne abbiamo già dato. Ma in Toscana merenda è voce anche usata per adulti. Anni fa un conoscente mi invitò a casa sua a Carnignano, nei pressi di Vinci, patria del famoso Leonardo. «Vieni a trovarmi», mi disse al telefono. «Vieni, si fa merenda», parlando con la E aperte sulle vocali accentate come in lingua toscana e quindi italiana a volte comanda. Era quella una merenda robusta a base di spalla di prosciutto, prosciutto e chianti della zona. Ma erano anche i tempi dei compagni di merenda del Pacciani e risposi: a merenda proprio no, ma per fare uno spuntino molto volentieri.